ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, sono le ore 16:31, ben ritrovati, ben ritrovate, all'ascolto di Vieni con me, buon pomeriggio Marco Schiaffino, ciao!
Ciao Giulia, ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori, benvenuti da Gorgonzola, cittadina di 21.000 abitanti, l'ho già interiorizzato.
Hai capito? Mazza quante informazioni già, tutte insieme!
Si registra.
Beh, è certo che bisogna dire che oggi dovete venire a trovarci perché siamo proprio qui in onda, in diretta, dalla Biblioteca Civica di Gorgonzola in via Montenero
30.
Perfetto, come hai studiato?
Mi sono preparato.
Tra l'altro combo straordinaria oggi, Schiaffino Strippoli.
Sì, oggi abbiamo fatto una crasi di trasmissioni, vieni con me a fare doppio click.
Carina. Vi ricordiamo come al solito che potete anche quest'oggi interagire con la diretta mandandoci un messaggino via Telegram, oggi solo Telegram, al 3316214013, oppure anche via email a diretta@popolarenetwork.it
o anche SMS.
E io lo ricordo sempre che in questo spazio che si chiama Vieni con me, noi siamo super accoglienti anche nei confronti delle telefonate allo 02 33 001 001. Il nostro tecnico Zacca fa sì,
ha fatto cenno di sì, siamo tutti più tranquilli.
L'uomo del mixer ha detto sì.
Con una Giulia Strippoli che oggi come parola chiave propone pasticcone, perché è abbastanza influenzata. Però come avevo previsto, appena l'abbiamo messa davanti al microfono, tam, l'argento vivo, guardala.
Vabbè, è un minimo di professionalità.
Certo.
È vero, oggi sono influenzata, quindi il sostegno da parte vostra è fondamentale. Mi raccomando, fatevi sentire.
Fatevi sentire, messaggi, chiamate.
Oppure venite qui direttamente alla Biblioteca Civica. Noi intanto già iniziamo ad avere qualche ospite.
Salite al primo piano.
Bravo. E ci trovate?
Ci trovate qua con il mixer, Zacca che tiene in piedi la baracca, ci sono le capibirre, ci sono i fumetti di Piantagioni, ci sono i gadget di Radio Popolare.
Che aspettate?
C'è tutto. Senti, io ho anche uno scoop.
Già.
Sì, perché la conduzione di Elisa Gracci e Alessandro Braga si era conclusa con una polemica su Melzo.
Sì, avevo sentito qualcosa.
In cui un'ascoltatrice dice: Melzo, abbiamo una delle sale cinematografiche più famose, perché effettivamente è abbastanza conosciuta. Ecco, ho scoperto prima, mi è arrivata una dritta, mi hanno detto di tenerla buona al 90%.
Che sarebbe?
L'insonorizzazione dell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare è stata fatta dagli stessi che hanno fatto l'insonorizzazione.
E
cioè
allora,
abbiamo lo stato dell'arte
gorgonzolese?
No,
melzese,
ma italico direi. L'angolo del sovranismo, sì.
Allora, come al solito in questo spazio vi raccontiamo tante realtà che ci sono qui a Gorgonzola. Iniziamo con la gente del mago. A seguire però inevitabilmente dovevamo parlare del formaggio.
Certo.
E poi, siccome oggi è vieni con me a fare doppio click, ovviamente anche qualcosa di tecnologico, notizie, notiziole, e poi ci siamo uniti in un'unica cosa, possiamo dire in una passione quasi comune, lo sport. Parleremo
lo sport.
Anche di pallavolo. Come al solito però iniziamo anche con un brano, considerata la mia influenza, il pezzo di oggi si chiama Pastiglie, suonano i Prozac Plus.
Let's
dicevo che effettivamente i Prozac Plus, questa è la loro pastiglia ad aprire la nostra playlist di oggi in onda dalla Biblioteca Civica di Gorgonzola. Ci cantano parecchio e spessissimo la vita, Marco Schiaffino. Oggi io sono un po' influenzata.
Perfetto, in linea. Ragionavo. Perfettamente
sì,
in linea.
Sì, 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 mi cantano tantissimo la vita. Come invece questo programma, devo dire, me la lieta e spero la lieti anche a tante altre persone, ragazzi, ragazze, soprattutto quando magari raccontiamo quelle realtà che più sono inserite all'interno di un territorio, della comunità. E una di quelle è qui a Gorgonzola, la gente del Mago. Nel caso specifico diamo il benvenuto ad Antonella Favatella e Luigi Zerbi. Ciao, ciao Antonella.
Ciao.
Benvenuti.
Ciao, grazie. Ciao Luigi. Benvenuti, benvenuta. Allora, voi siete un'associazione.
Noi siamo un'associazione iscritta a RUNZ, quindi a tutti gli effetti un ente del terzo settore. Nasciamo come un'associazione di promozione sociale.
Sì.
E poi siamo migrati nel registro unico delle associazioni, nel registro unico nazionale.
Che tradotto praticamente, per farla un po' più semplice, quelle realtà che realmente fanno cose di valore, ecco appunto, e quindi la gente che si impegna,
sì,
a
davvero
rendere un posto più vivibile, più bello, l'ho detta bene?
Sì. No. Sì, più bello, più accogliente, più disponibile,
più ecco, piacevole, sì, da vivere, sì, sì, sì. Cioè ci si incontra, si fa comunità.
Sì. Ma è anche un po' il nome dell'associazione che lo dice, perché la gente è nato proprio per questo motivo, cioè ha un valore aggregativo, no? Questo...
Subito la domanda di il Mago da dove salta
allora,
fuori?
Allora, Mago perché nel 2008 eravamo genitori del consiglio d'istituto di quella scuola che adesso si chiama Istituto Montalcini, ma che prima era Mazzini Gorgonzola, era in via Mazzini a Gorgonzola, e quindi Mago.
È un po' come Nolo, cioè ormai c'è questa roba.
Ho capito, sì. Nolo, io sono in giallo, che adesso è cool.
Io sto a Noise.
Che sta per?
North of Isola.
North of Isola.
Stanno cercando,
okay,
di sdoganarla sta roba. Ma...
Io Giambellino Lorenteggio, vabbè, comunque, voi Gorgo, diminutivo, Gorgo si può,
sì,
utilizzare.
Sì, dove lo possiamo mettere lo mettiamo, Gorgo.
Domanda numero due, fondamentale, perché ho capito che bisogna... Voi siete entrambi Gorgonzola, immagino, proprio doc...
Lui.
E tu di Melzo, ti immagini?
Io sono nata a Milano, sono arrivata a Gorgonzola che ero molto piccola, ma da genitori siciliani tra l'altro.
Ok, Luigi tu invece
io
sei...
Io sono nato a Gorgonzola nel 46, quindi sempre vissuto a Gorgonzola.
E sei rimasto poi a Gorgonzola?
Sono rimasto a Gorgonzola.
Come...
Ho avuto degli impegni amministrativi, ho fatto l'assessore ai tempi, negli anni 80.
Avvicina un po' il microfono Luigi perché non si sente troppo, troppo bene.
Si
quindi
sente
tu,
ora
perfetto,
meglio.
Hai passato una vita a Gorgonzola.
A Gorgonzola.
E poi arriva recentemente la gente del Mago.
E lui è da un po' di anni che è con noi. Cos'era?
Io sono entrato nel 2012 in seguito su indicazione di un'amica che mi ha detto che aveva bisogno per fare delle ripetizioni. Delle ripetizioni dei bambini.
Un sostegno studio.
Per cui io sostegno lo studio, per cui io mi sono applicato a questo.
Voi fate tantissime cose, tra le quali appunto ci siamo già arrivati, è il sostegno scolastico.
Sì. Quindi è uno spazio compiti, vengono aiutati i ragazzi dalla scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado, secondo le necessità vengono aiutati a io penso a raggiungere l'autonomia di studio.
Sì.
Quindi questo è l'obiettivo vero, attraverso l'aiuto compiti, il sostegno allo studio con il personale,
cioè,
che è da anni che ci segue ormai.
Ai ragazzi e alle ragazze che possano essere di fatto autonome, cioè, questo è l'obiettivo ovviamente.
L'obiettivo è far capire a tutti che possono diventarlo autonomo,
okay.
A tutti.
Fate poi un sacco di cose, tra le quali corsi di teatro, laboratori,
sì.
Fate anche workshop.
Corso di giapponese. Quest'anno ci siamo lanciati su questa cosa.
Pure?
Sì.
Ma lo tieni tu Antonella?
No, mia figlia con un altro tutor del doposcuola che è un corso base, Tra l'altro abbiamo fatto la prima edizione che è partita a ottobre, finita a dicembre, sono 10 lezioni. Adesso parte la seconda, è un corso di lingua e cultura giapponese. E stiamo capendo come il territorio si avvicina a questo progetto per creare magari anche dei livelli avanzati, anche magari con madrelingua.
Certo.
No, e quindi questo è l'ultima chicca del...
Con obiettivo finale di fare poi un
viaggio in Giappone.
Ah, ok. No, pensavo un laboratorio di scrittura teatrale in giapponese.
Ecco, quello magari potrebbe essere.
Potrebbe essere, perché sì, voi fate principalmente attività di laboratorio teatrale.
Facciamo anche... Esatto. Vanno di pari passo, il sostegno allo studio e il teatro vanno di pari passo, grazie anche a questo progetto che è stato la Casa delle Arti e della Musica del Comune di Gorgonzola, che noi condividiamo con l'Associazione Musicale Sinfonia. Noi ci occupiamo della parte teatrale, artistica, loro fanno musica, e grazie proprio a questi spazi riusciamo anche, stiamo tentando di portare la formazione teatrale a Milano, con la formazione creata da workshop, oltre vabbè, i corsi di teatro, tra cui un progetto sociale che ha più l'idea dell'aggregazione, che si chiama Insieme Uno Spettacolo, che da ormai 12 anni che ci segue, nel quale noi facciamo la drammaturgia, la regia, i costumi, ci facciamo
quando dici noi come la gente del mago, ma esatto, voi ragazzi e ragazze, cioè nel senso in maniera pratica,
in maniera pratica, sì, sni, nel senso che si avvicinano diverse figure che vogliono sperimentare, no, il teatro, vogliono fare una palestra, vogliono provare, vogliono conoscere gente nuova, perché adesso proprio in questo percorso c'è una che viene da Roma e dice io non conoscevo nessuno, no, anche solo per...
Io ci ho fatto un programma, pensa un po'.
Sì, cioè... Spazio aperto e situazionista, sì. Funziona così.
Tra l'altro proprio anche d'accesso gratuito, cioè giusto la nostra esagerata quota associativa e poi dopo...
Così ci piace, appunto, sì. Ma sono quelle appunto quelle cose poi, famose, vabbè, che rendono più piacevole, più vivibile un ambiente, anche l'accessibilità, vero, economica, per ultima.
Sì, quello è uno degli obiettivi dell'associazione, essendo promozione sociale, deve essere...
Certo.
Accessibile a tutti.
Il Gorgon Tour, che cos'è?
Allora, il Gorgon Tour è nato nel 2017, sono state 3 edizioni di un festival delle arti diffuso per Gorgonzola, quindi Gorgo Tour. Avevamo coinvolto diverse associazioni, ognuno con la sua specificità, per appunto proporre anche il tour, no, dei luoghi storici che c'erano a Gorgonzola. Di fatto dopo c'è stato il lockdown e questo festival
si è un arrestato.
Esatto. Noi comunque stiamo lavorando per creare comunque dei festival diffusi magari anche nel tempo, che hanno come oggetto l'arte, cioè gli spettacoli dal vivo, perché ci sono tante realtà anche di giovani che vogliono cominciare a fare la professione, quindi, e che hanno delle proposte veramente molto interessanti, sia per bambini che per gli adulti, no? E quindi
un luogo da cui partire, iniziare magari, sì, piano piano a muovere i primi passi.
Esatto, sì.
Non necessariamente.
Anche perché
senza...
di solito avere i contatti, l'organizzazione è la parte più difficile, e voi immagino vi sobbarchiate tutta questa parte.
Tentiamo di esatto. Quando ci sono i finanziamenti riusciamo a farli, perché si lavora. Benissimo.
C'è anche un'altra.
In un certo senso impegnativo, comunque cerchiamo di farlo, insomma.
Certo, c'è anche un'altra parte della gente del mago che a me interessa tantissimo, che è quella dello scambio di libri usati, quindi siete anche un'associazione che ha una certa attenzione nei confronti dell'economia circolare e della sostenibilità.
Assolutamente, sì.
Quando fate questo, cioè come è organizzato il vostro book crossing?
È organizzato per le scuole secondarie di primo grado di Gorgonzola, mm-hmm, nel senso che i ragazzini di terza media dovrebbero vendere, darci in conto vendita i loro testi che,
scolastici,
sì sì, parliamo di testo scolastico, e che poi vengono rivenduti a quelli degli anni, ai quelli più giovani. Negli anni abbiamo avuto veramente dei numeri abbastanza importanti e delle situazioni che ti dicono meno male che c'è questo servizio. Ora pian pianino questo sta un po' sta diventando non così
Ma per l'ascesa del digitale, dottor Schiaffino, lei che appunto ha questo punto di vista
Così io un po' totalmente retro rispetto al tuo.
Allora, non scarichiamo tutto sul digitale. Se non ricordo male, c'è intanto un fenomeno per cui molti editori fanno delle nuove edizioni dei libri di testo in cui cambiano tre parole e dopodiché quello dell'anno prima non va più bene perché hanno cambiato tre parole. E quella però è vecchia come il mondo, nel senso che io mi sono diplomato nel 91 ed era già così. Quindi era... No, col digitale è un po' più facile scambiarseli in versione digitale, è una cosa illegale, quindi io naturalmente la sconsiglio. Ci sono una serie di piattaforme
quanto
tipo Torrent
che, radio.
Esatto, sicuramente io non sono favorevole a questa violazione del diritto d'autore, però naturalmente è molto facile. Poi se lo studente, la studentessa arrivano a scuola col tablet, col PDF... secondo me li sgamano.
Allora il digitale sì, infatti abbiamo iniziato a dialogare con un'altra associazione per vedere di trasferirlo, magari fisicamente il libro ce l'abbiamo noi, ma lo scambio, la vendita possa avvenire attraverso un sistema che sia più tecnologico, ecco. Adesso qua stiamo lavorando perché è uno dei progetti che non voglio abbandonare.
No, infatti.
C'è un marketplace solidale, sociale, condiviso.
Sarebbe
per fare l'usato dei libri, secondo me.
L'usato
potrebbe
dei
essere,
libri.
Esatto.
Ci sono già varie
di carattere sociale. Di fondo esiste sempre questo dato, cioè che è un elemento fondamentale della nostra associazione.
Ok.
Ci sono già varie realtà che hanno in qualche modo messo a sistema comunque il cosiddetto marketplace editoriale, però farlo secondo me anche un po' dal vivo, cioè come dicevamo, un posto fisico dove magari anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali possa essere reso tutto più facile, secondo me tanto di guadagnato. Va bene, Antonella, voi avete nuovi eventi, nuove iniziative all'orizzonte che vuoi segnalare, che volete segnalare?
Ma all'orizzonte partono queste due nuove attività, che uno è, come abbiamo detto, il nuovo corso di giapponese, un laboratorio di
corso di giapponese aperto a tutti.
Allora sì, dagli adolescenti, perché abbiamo accolto anche una ragazzina di 12 anni.
Però un po' più impegnativo effettivamente.
Però a me è piaciuto che in genere questi giovani, i ragazzini così, dove sono? Ecco, è venuta a fare il corso di giapponese. Mi è piaciuta questa cosa.
Io che non vado oltre il menù del sushi.
E poi abbiamo la partenza del corso di fumetto per i bambini della scuola primaria.
Anche queste tutte a breve?
Questi sono a brevissimo.
Fine gennaio, febbraio.
Brava,
adesso, okay.
Sì, poi dopo altri, se ci seguono sui social, li vedono perché...
Ok. Riferimenti social, APS, l'agente del mago,
Facebook e Instagram.
Ok.
E poi il sito, www.lagentedelmago.com.
Devo anche là, ho visto che c'è la possibilità di iscriversi a newsletter e quindi per rimanere sempre in contatto e in costante aggiornamento. Bene, grazie. Allora, Antonella, mi guardi come se avessi ancora una cosa fondamentale da voler aggiungere.
Ti guardo perché mi stavano scivolando gli occhiali, devo guardare qua.
Giusto, queste sono le cuffie che bloccano in realtà. Queste sono disagi e quali poi
si abitua.
Ti abitui, sì, decisamente. Vedi che Schiaffino gli ha tolti gli occhiali per sembrare più sexy, ovviamente.
No, è che con gli occhiali leggo da vicino e senza occhiali riesco a guardare in faccia la gente più lontano. È semplicemente giusto. Quello.
Va bene, grazie allora Antonella Favatella, grazie a Luigi Zerbi per averci raccontato l'agente del mago.
Grazie a voi.
Noi ancora un po' di musica e poi parliamo di.
Poi parliamo di...
Gorgonzola!
Sì.
A Gorgonzola, di Gorgonzola, Schiaffino, su!
Everything, making me wrong when I don't wanna think.
16:55 Radio Popolare, questa è Vieni con me a fare doppio click. Una strana crasi fra due trasmissioni che solitamente sì, viaggiano in alternativa, si susseguono su queste frequenze, ma oggi siamo in diretta dalla Biblioteca Civica di Gorgonzola di via Montenero 30.
Veniteci a trovare, venite qui e ci potete anche far compagnia e vedere la radio.
Questa vedere la radio in questa versione un po' baraccata, però ultra tecnologica.
Originale, devo dire. Di solito la radio si ascolta, mentre invece Radio Popolare con il suo tour falla con noi. E questo è quello che vuol fare. Proprio venite anche voi, fatela con noi. Una radio
si vede,
bella.
Si incontra.
Eh sì, ci incontriamo, ci salutiamo, ci conosciamo e vi facciamo conoscere anche altre cose. Un po' inevitabilmente, essendo a Gorgonzola, potevamo evitare il tema.
Formaggio.
Formaggio, ovviamente direi di no. E quindi, Marco Schiaffino, tu hai il libro, prego, a te gli onori di fare l'intro di questi due autori, di un'autrice e di un autore che abbiamo qui davanti, che del Gorgonzola hanno non solo scritto tantissimo, ma mi viene da dire anche letto parecchio.
Eh sì, perché allora, del formaggio Gorgonzola oggi ne abbiamo già parlato nel corso della giornata, però qua la prospettiva è tutta diversa, perché... Maria Cristina Ricci e Claudio Tartari, benvenuti intanto. Grazie. Entrambi hanno scritto un libro che affronta la questione del formaggio Gorgonzola in maniera un po' particolare. Il libro si intitola Il Gorgonzola, un formaggio di ispirazione. Fra l'altro l'ispirazione è anche quella del formato, perché io quando ho visto il libro
bellissimo,
fisicamente,
sì, è proprio bello.
No, ma poi è pentagonale.
Ha una forma
effettivamente
Ha
una forma
originale.
Pentagonale. In radio è impossibile descriverlo. Praticamente diciamo che il bordo di destra, al posto di essere una linea dritta, ha un angolo molto ottuso.
Come fosse piegato in una gigante orecchietta.
È una cosa anche un po' da fantascienza, come...
anche per ergonomico.
È un'orecchietta, anche, Claudio.
Sì, perché Claudio ci mima... è perfetta per
il gesto, quello del leccarsi il dito e fare
senza
la...
inumidire il dito si può
l'orecchietta, perché
bene.
Invece l'inumidimento del dito è necessario per il Gorgonzola, immagino, no? Si fa pure
dopo,
così, Claudio, ma guarda, ecco, vedi,
lo
anche lui
ci dopo il dito dopo averlo mangiato prima, che schifo.
Prima
Giulia,
dopo
io con te non andrò mai a cena.
Effettivamente,
cioè, se fai così, vabbè,
io sì, sicuramente non è conveniente portarmi a cena fuori, però il Gorgonzola cioè è molto di più che un formaggio, è veramente un insieme di storie, di tradizioni fortissime. Io però adesso devo dire una cosa gravissima.
Cosa?
Lo devo dire. Amici, io il Gorgonzola, niente, non ce la faccio. Ci ho provato, ci ho provato, però esatto, dai, non allora, vi prego, amatemi ugualmente.
Ma adesso ci arriviamo, perché non sei in ottima compagnia, sì, te lo anticipo, perché io sono riuscito a leggermi non tutto il libro, perché non sono ancora a questi livelli, cioè non sono a livello di intelligenza artificiale, però saltarellato qua e là. Però io partirei da una cosa, perché intanto il vostro ruolo in questa... accoppiata con cui avete fatto questo libro, mi sembra di capire, poi in realtà i confini non sono tagliati così netti, però diciamo che Claudio, esperto di storia, hai curato più la parte storica, poi Maria Cristina mi diceva che sei un lettore compulsivo e quindi hai partecipato a buona parte della definizione, quindi fra poco vi chiederò di illustrarci da un lato la storia del Gorgonzola, cos'è, come mai al nome di questa città, e così facciamo anche un po' di chiarezza su un paio di diatribe, e poi qual è il contenuto del vostro libro, ma lo facciamo dopo i consigli per gli acquisti.
30 secondi e torniamo qui con la storia del Gorgonzola.
E E rieccoci in onda dopo lo stacco di 30 secondi. Come promesso, allora torniamo a parlare di Il Gorgonzola, un formaggio di ispirazione, con l'autrice e l'autore. Allora, io comincio con te, Claudio. Allora, intanto la questione, perché c'è una leggenda metropolitana che dice: no, il Gorgonzola non è di Gorgonzola, è di Novara, c'è questa diatriba. Vogliamo chiarirla una volta per tutte?
Stabilendo anche attraverso gli studi di carattere scientifico, perché io faccio lo storico seriamente, non sono un pubblicitario del Gorgonzola, storico dell'alimentazione in particolare, ecco, quindi ho già scritto altre cose sulla storia dell'alimentazione anche in altri ambiti. Bene, il nome di Gorgonzola è il nome di un distretto ben preciso, la Pieve di Gorgonzola, che nasce nel IV-V secolo d.C. ed è il diminutivo del nome Concordia, che è un toponimo abbastanza diffuso nel nord Italia nell'epoca di Diocleziano. Siccome Concordia piccola è diventata Concordiola, ecco, questo nome poi pian piano nell'età longobarda si è gutturalizzato tutto quanto fino a diventare Gorgonzola, Gorgonzola, eccetera, eccetera. Ed era una zona particolare per quanto riguarda la sua prossimità alle valli subalpine, dalle quali scendevano poi le vacche al pascolo invernale. Qui nella bassa invece c'era tanto foraggio e quindi venivano a passare l'inverno e a mangiare qua. Nei momenti di sovrabbondanza della produzione lattiera, ecco che si sovrapponevano diverse mungiture e il caglio di densità diversa formava delle intercapedi nidaria, dalle quali nasce poi la muffa tipica del Gorgonzola.
Quella verde.
Quella verde.
Che non sono erbe, ricordiamolo, ma
no,
non è una
si chiama erborinato. Perché erborinato? Perché in dialetto milanese l'erborina è il prezzemolo e quindi sembra prezzemolato, da cui erborinato. Questo è il motivo per cui si dice formaggi erborinati. Bene, quindi è proprio qua che si verifica questo fenomeno caseario della produzione del Gorgonzola in una determinata stagione dell'anno, e per una serie di congiunture storiche in cui in un certo momento nasce il Naviglio Martesana, quindi i prodotti di questa zona possono essere veicolati sul mercato urbano, la famiglia dominante del luogo, Serbelloni, è imparentata con il Papa, Serbelloni è cugino di Carlo Borromeo, l'arcivescovo di Milano, quindi una famiglia illustre. Questo prodotto comincia a girare un po' per il mondo fino alle varie fortune di cui
avete raccontato
Ricci
nel libro.
Ha raccontato diverse citazioni, sì.
Perché appunto questo libro, dicevamo, non c'è solo, cioè, ne avete dovuti leggere anche di testimonianze, perché è un libro che racconta non solo le origini, ma anche quella che è stata un po' la diffusione storica, culturale, letteraria.
La fortuna letteraria del Gorgonzola, sì.
Senti, io Maria Cristina ti chiederei di partire, perché voi avete raccolto sostanzialmente tutte le citazioni letterarie del Gorgonzola, ma ce n'è una che è la più antica.
Sì.
Qual è?
Allora, la prima che abbiamo trovato risale al 1765 ed è di Jérôme Lalande, che è un astronomo, che diventerà direttore dell'Osservatorio Astronomico di Parigi, che viene a fare questo tour in Italia. E questo tour dà luogo a 8 volumi in cui descrive l'Italia. E quando passa dalla Martesana parla delle campagne irrigue che danno tanto foraggio, che creano il fenomeno della transumanza, come ha detto Claudio prima, no? Gli allevatori di mucche da latte che dalle valli all'inizio dell'inverno si trasferiscono in pianura per svernare e quindi prendere in affitto le stalle. E quindi questa è la citazione più antica, e dove si parla di stracchini di Gorgonzola, che appunto non venivano prodotti solo a Gorgonzola, ma siccome Gorgonzola era il paese principale su queste vie di comunicazione, all'incrocio di importanti vie di comunicazione, si chiama stracchino di Gorgonzola. Abbiamo poi trovato il primo testo in cui si parla solo di Gorgonzola tout court, e arriviamo al 1865, Giuseppe Sapeto, che è un economista, scrive un opuscolo prospettando i prodotti di eccellenza italiani che verranno trasportati nel resto del mondo attraverso il canale di Suez, che in quegli anni si sta costruendo. E fra gli altri prodotti cita il gorgonzola tout court. Quindi il gorgonzola è il nome che assume lo stracchino di gorgonzola quando viene esportato in paesi lontani dal milanese.
Cioè è diventato un brand, anche perché una delle poche cose che so io è che lo stracchino si chiama così perché viene fatto con latte delle vacche che sono stracche, sono stanche.
Dalla transumanza, perché hanno finito la facevano a piedi, cioè i bergamini erano sul carro tipo Far West, ma le mucche seguivano a piedi e quindi era un latte povero che doveva venire lavorato in fretta perché le mucche vanno munte due volte al giorno e quindi mischiando le cagliate in condizioni anche precarie perché in montagna avevano la casera, avevano tutti gli strumenti adatti. In queste marce di trasferimento invece le attrezzature erano precarie.
So che c'è, Schiaffo, una citazione alla quale tenevi moltissimo di un tuo di un autore che hai conosciuto perché l'hai portato per la tesina della terza media.
Perché un tempo noi della Generation X facevamo le tesine della terza media sullo Ulysses.
Le facevo anch'io,
in
le
inglese di Joyce,
no,
era la maturità.
Cioè. Ah, la maturità, vabbè.
Allora. No, perché la cosa impressionante è che Claudia e Maria Cristina hanno raccolto 50 citazioni letterarie del Gorgonzola e saltellando quella fra le varie pagine si vedono dei nomi mica da ridere. Però il tema è che prima dicevo, Giulia, che sei in ottima compagnia, è che il Gorgonzola è un formaggio divisivo.
Abbastanza,
c'è
parecchio
chi lo ama
polarizzante
e chi lo odia. Allora, ad amarlo, per esempio, Gioacchino Rossini,
oggi ne abbiamo già parlato, ne hanno già parlato in varie situazioni, perché è proprio curioso. Allora, da qui siamo nelle pertinenze rustiche della Villa Serbelloni, che era una vera e propria azienda agricola. I Serbelloni erano i feudatari di Gorgonzola ed erano proprietari di più del 50% delle campagne, delle case, degli edifici, delle osterie, del mulini, di tutto. E quindi ci sono delle lettere pubblicate nella Gazzetta Musicale che dimostrano che per ben 15 anni Rossini ormai si è ritirato a Parigi, non compone più. La marchesa Luisa Serbelloni e poi i suoi figli, i marchesi Busca, spedivano stracchini di gorgonzola a Rossini in carrozza, logicamente.
Mamma
e quindi
mia.
Poi si dovevano accertare che fossero arrivati sani. Ecco, Rossini ormai non compone più, però a Parigi fa queste cene. Rossini è un raffinato gourmet e vorrei leggervi due frasi di Rossini che indicano quanto siano importanti per lui.
Prego, Stripoli, intanto immagina l'odore in quella carrozza.
Ci dicono, guarda, io l'ho già detto, mio malgrado, non sono proprio una fan, un'estimatrice, però ne riconosco il merito. Ci dice Simone che probabilmente anche Carlo Magno ha apprezzato, pare che anche Carlo Magno abbia apprezzato una specie di gorgonzola. Confermi, Claudio?
No, è una leggenda.
Una leggenda.
È probabile che il gorgonzola, essendo un formaggio di risulta, che non è un formaggio nato così per fare un formaggio, è qualcosa che avanza. Avanza dalla cagliata della sera prima con il latte fresco, per quello.
Quindi magari
nel resto dell'Europa dove si mungono le mucche ci sono formaggi erborinati che non si chiamano di gorgonzola.
Che non è il gorgonzola, no, però quello tipico. Stil, quindi magari Carlo Magno avrà confuso invece.
Avrà mangiato magari il Roquefort, anche sì. Lui.
Era una sottomarca, probabilmente era quello del discount.
C'è di più ancora, nel senso che ci sono addirittura delle leggende che risalgono ai libri, ai Veda in India, dove la vacca sacra è importantissima.
Come no?
Allora, a un certo punto si immagina, questo lo dice Piero Camporesi, che è un antropologo molto illustre, gli indiani dicono che appunto il cielo è fatto, la Via Lattea, tale per cui Shiva con il suo fallo enorme aveva eiaculato in questo cielo e le muffe prodotte da tutto quanto sono l'origine della vita. Quindi avevano cognizione del fatto che il latte ammuffisce, fa una muffa se non lo tratti bene, e quindi possiamo immaginare che ci fosse qualcosa che assomigliava al gorgonzola in un'epoca molto, ma molto più antica.
Ho una strippo di basita da questa immagine.
Davvero, non so più se dal fallo di Shiva o da tutta questa storia, che in entrambi i casi devo dire comunque essere estremamente interessante.
Torniamo a Rossini.
Torniamo sì a Rossini.
Rossini lascia stare Shiva.
E poi effettivamente, vabbè. No, però davvero, cioè, l'incrocio anche delle culture mi viene da dire, no? Quella del gorgonzola appunto, al di là della battuta, è una storia tipicamente italiana, l'abbiamo raccontata, ma che incrocia poi tantissime altre tradizioni, quindi era questo ovviamente. L'intuizione. Maria Cristina, dicevi?
Solo due passi. 21 settembre 1863. Mi limiterò a dichiararle che i due stracchini ricevuti sono degni del generoso donatore, le cui emanazioni a mio riguardo procurano la dolce reminiscenza dell'augusta madre sua, che fu la prima a farmi gustare i nobili prodotti di gorgonzola. Un'altra, proprio pochi mesi prima di morire, Angelico Marchese, sebbene gravemente ammalato e in preda a una perturbazione nervosa che mi ha tolto completamente sonno e forze, prendo la penna in mano per ringraziarla oltremodo dell'adorabile lettera scrittami il 6 corrente in un con lo stracchino giunto in buone condizioni». Rossini era depresso negli ultimi anni della sua vita e quindi pare che il gorgonzola
lo tirasse su
di morale.
Invece ci sono, a proposito del divisivo, coloro che lo disprezzano, cioè è in buona compagnia Giulia Strippo, perché
infatti
Emilio Gadda, che io reputo essere importante tanto quanto Manzoni per il Novecento, è uno scrittore assolutamente milanese che usa il gorgonzola sempre in senso negativo, cioè lo associa a situazioni tragiche addirittura.
Così un po' riottose.
No, proprio a lui fa schifo perché gli è successo un trauma.
Io volevo essere un po' gentile.
No, schifo, un trauma però infantile sì. Proprio.
Va bene, quindi posso uscire da questa percezione.
Sì. No, c'è anche
di
James
bullismo.
Joyce che non ne parla benissimo del gorgonzola nello Ulisse.
Non è detto.
È il tuo autore da tesina. Io ti volevo alzare la palla prima, poi però invece sei andato su Rossini, su Gadda.
Guarda, c'è un'ascoltatrice o ascoltatore che però è sulla tua linea, che scrive al 3316214013 dicendo il gorgonzolo puzza. Sì, ma pare che sia anche il suo bello.
Vedi
Giulia, per esempio, tanti giallisti lo introducono proprio perché ha a che fare con qualche cosa di
con
un'atmosfera
tetra. Allora,
siamo un formaggio diabolico. Allora, inizia la prefazione. Tutti conoscono il formaggio di gorgonzola, pochi la città. Nominarla evoca un ossimoro di sapore gustoso e di odore repellente, più che un luogo geografico. Questo lo scrive Anthony Burgess, l'autore di Arancia Meccanica.
Che comunque, voglio dire, forse avrà fatto un eccesso di gorgonzola pure lui e poi è andata così.
Sì, non so se hai mai letto Arancia Meccanica nella versione originale, forse sì, per come è scritto.
Appunto.
Le buffe del gorgonzola sono affine all'LSD, quindi sono appunto anche allucinogene e fanno fare dei bellissimi sogni.
Che cosa non comprende il gorgonzola? Tutto inizia
Stripoli,
e tutto parte dal gorgonzola.
Stasera
vai di gorgo.
E poi tecno.
Ottimo, potrebbe essere una bella combo dopo quella che hanno definito lo strippo fino, lo schiaffo poli. Grazie quindi Maria Cristina Ricci, Claudio Tartari, gli autori di
Il Gorgonzola, un formaggio di ispirazione, un libro pentagonale, io lo ricordo.
Sì, edito grazie al contributo di Ecomuseo Martesana. Io faccio parte di Ecomuseo Martesana, che ha proprio come fine di valorizzare tutto il territorio della Martesana. Da stamattina sto sentendo proprio parlare di questa necessità di superare i campanilismi. Avete detto gorgonzola, merzo, cernusco, che no, dobbiamo parlare dell'est milanese e quindi di valorizzare nel complesso tutto il territorio.
Perfettamente d'accordo, noi siamo no borders, notoriamente.
Un'ultima osservazione, si noti che l'editore è fiorentino, tra l'altro.
Oltre i confini, io sono di Roma, penso un po', cioè con chi sta da parlare di Gorgonzola.
Senti com'è venuto subito l'accento.
grazie mille Maria Cristina, grazie Claudio, noi ci ascoltiamo un pezzo di Cosmos, è la mia città.
Ti ricordi che nebbia ci ha seppelliti una settimana? Ricordi che abbiamo sbagliato strada e risalendo la valle abbiamo scoperto che il cielo era sgombro, eppure nemmeno lì sotto, neppure lo schifo d'inverno, nemmeno l'inferno, vorrei starti lontano, te lo dico più piano. Lo penso ogni volta che devo partire, è sempre bello tornare, confuso, spaccato, fatto, sfatto, è bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci, cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città. Sento dentro e quando tornerò qualcosa cambierà. Sei la mia città, fuori dal tempo. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti sento dentro e quando tornerò qualcosa cambierà. Qualcosa cambierà. Qualcosa nascerà qui. Ma quanto tempo è passato? È ricominciata l'estate, tutto si ripete, me ne vado lontano e non scrivo e non chiamo. E non so bene se voglio partire. È sempre bello tornare, confuso, spaccato, fatto, sfatto, è bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci, cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti vengo dentro e se succederà. Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città.
Allora, Marco Schiaffino fa delle reprimende, mi fa delle reprimende per la musica, però io chiedo il supporto degli ascoltatori e delle ascoltatrici a tal proposito.
No, vabbè, ma non ci provo nemmeno.
Ma voglio dire,
ma figurati.
Cioè, sei la mia città, è un complimento.
Era una scusa come un'altra in realtà per ricordarvi che potete scriverci al 3316214013 oppure anche a diretta @popolarenetwork.it. Ma nel caso specifico, qualora voleste anche lamentarvi dal vivo, ma venite a trovarci perché siamo in diretta, in onda dalla Biblioteca Civica di Gorgonzola in via Montenero 30. Io Giulia Strippoli e il qui presente Marco Schiaffino, che mi guarda con aria così un po' interrogativa, non sapendo.
Sorniona. Ma perché noi ora confermiamo quello che abbiamo detto prima: no borders, non creiamo campanilismi, non creiamo steccati,
e infatti,
tutti uniti. E infatti siamo a Gorgonzola a parlare di una realtà che opera a Inzago.
Capito, quindi diamo il benvenuto a Antonella e Carmen della Differenza Social Pub. Ciao Antonella, ciao Carmen,
ciao.
Benvenute.
Grazie, quindi, bentrovati.
Qua dobbiamo fare una differenza, una distinzione fondamentale. Quando si parla di Inzago, ma siamo a Gorgonzola, noi stiamo parlando della Martesana, corretto?
Correttissimo.
Oh, ecco, bene, meno male.
Cioè, quindi allarghiamo.
Le differenze poi piacciono tantissimo.
No, però era perché, soprattutto in preparazione di questa trasferta con Alessandro Braga, che ci diceva, vabbè, ma Inzago è martesana. Ho capito.
Ma infatti i prossimi ospiti sono di Istanbul, perché allarghiamo progressivamente.
No, guarda, io veramente faccio ancora una fatica enorme a comprendere che Cassina de Pecchi non sia Milano, Gorgonzola non sia Milano, eccetera, eccetera. Sono di Roma, ho capito. Ma infatti, chiedo venia e cerco di studiare ed adattarmi. Noi qui nello specifico siamo a Inzago, comunque zona martesana, eccolo. Antonella e Carmen, ci raccontate questo posto, la differenza social club.
La differenza social pub.
Social pub.
Sì, è un nome che abbiamo scelto per ingannare.
Schiaffino, scrivi proprio male, si può dire?
Sì, sì. No, sono
analfabetismo
di ritorno.
Colpa proprio tua. Vabbè, io sono un po' un analfabeta funzionale, ma tu pure. Dicevi,
che bella
scusa,
coppia,
Infatti.
Allora, la differenza social pub, sì. È un pub che si trova ad Inzago. È nato nel 2019, una manciata di mesi prima
del Covid.
Della stupenda pandemia che poi ci ha colpito per gli anni successivi. È un pub che nasce da la mamma di questo pub è la cooperativa Arché, di cui poi Carmen vi parlerà. È una cooperativa sociale che lavora da 30 anni con la disabilità adulta, e il pub nasce come esperimento di inserimenti lavorativi per persone fragili, con fragilità di diverso tipo. Siamo, nonostante le grandi difficoltà che negli anni abbiamo incontrato per riuscire a tenere testa insomma agli effetti della pandemia e tutto quanto, siamo molto orgogliosi, siamo molto contenti di continuare a esistere. Ti devo dire che facciamo insomma un po' facciamo tanta fatica, però
il giusto,
insomma, ci teniamo sempre in allenamento, però siamo anche tanto felici di sapere che questo progetto esiste, che questo posto esiste, perché abbiamo sentito da subito che era un posto necessario. Siamo riusciti a costruire all'interno della differenza social pub dei percorsi appunto di inserimento lavorativo di una certa importanza, di una certa rilevanza, anche un po' nell'ombra, un po' nella riservatezza che contraddistingue il lavoro della nostra cooperativa. Siamo riusciti nel nostro piccolo anche a cambiare un po' la vita di alcune persone, ecco, e questo a noi fa tanto piacere.
E questo è fondamentale.
No, e poi era un po' è un po' la logica anche di questa trasmissione, ovvero raccontare davvero quelle realtà che al di là dei titoli, di tutti un po' gli orpelli, poi dialettici, di fatto queste realtà e le persone che fanno cose, si sporcano le mani, che si tirano su, si sporcano le mani e si tirano sulle maniche, è perché rendono, cioè cambiano le vite, questo poi in soldoni, in maniera molto spicciola, cioè creare un posto, ma anche banalmente avere quel luogo dove tu, senza dover avvisare, senza dover avvertire nessuno, prendi e vai e ti senti a casa, secondo me fa tutta la differenza del mondo. E lo dico da persona che spesso questo punto d'appoggio, adesso mi lascio la lacrimuccia,
se no, ti stai commuovendo. Sì,
no, però questa cosa non sempre c'è stata nella mia vita, avendo cambiato spesso città, ed è qualcosa che ricerco e che anzi penso sia fondamentale. Quindi ragazze, voi fate davvero una roba incredibile, ecco, finito lo
Carmen,
sprologo.
Carmen, presidenta della cooperativa Arché, allora a te chiedo, ok, partita nel 2019, qual è stata l'intuizione iniziale? Perché proprio un pub, che è un bar, che io considero uno degli avamposti di socialità e di civiltà avanzati in questa terra desolata, perché proprio questo tipo di esperienza?
Abbiamo pensato come cooperativa che dopo anni in cui abbiamo avuto due servizi diurni per la disabilità che accolgono una cinquantina di ragazzi tutti i giorni e sono aperti dalle 9 alle 16 e quindi hanno un po' il compito di di fornire dei progetti educativi, di promuovere il benessere delle persone che lo frequentano. E all'interno del progetto educativo proprio dei nostri centri c'è anche il portare una cultura della disabilità al di fuori della nostra cooperativa. E siamo sempre stati noi, con i nostri ragazzi, ad uscire dalla cooperativa, a fare tante esperienze al di fuori dei nostri centri. A un certo punto ci siamo interrogati su come potevamo essere noi ad accogliere le persone cosiddette normodotate, in un contesto dove eravamo noi i padroni di casa, dove erano le persone a venire da noi e non noi ad andare dalle persone. Questo è stato un po' il click. Perché un pub? Un pub è trasversale. A chi non piace la birra?
Fuori. Ma nessuno, fuori. Mica come il gorgonzola. Cioè, esatto. Pare, ovviamente.
Lo stracchino. Quindi abbiamo pensato di aprire un'attività che fosse ad ampio raggio. Quindi pub, panini, birra, l'ambiente informale, quello che dicevi tu. Un posto dove entrare e sentirsi un po' a casa. Mm. La differenza è un pub veramente super easy. È un posto dove si trova sempre un posto, anche quando non c'è un posto, si salta fuori il posto.
Anche perché c'è una bella veranda fuori, perché ci sono stato.
È un posto grande e inclusivo. E effettivamente nel nostro pub, che è un pub sui generis alla fine, puoi trovare dalle famiglie con i bambini, alle persone di una certa età, ai ragazzi che vengono a bersi una birra o ai gruppi che vengono a giocare perché abbiamo i giochi in scatola. Abbiamo una libreria dedicata al book crossing, insomma ci rivolgiamo a tutti.
Vedi che il book crossing torna
Ma va un sacco, sì, l'economia sì. circolare, per fortuna iniziamo sempre di più a vedere che spuntano posti dove la circolarità sta avendo la maggiore. Meno male, evviva. Dovessimo tornare ad essere una società di persone che si incontrano, che si guardano negli occhi, ma ti immagini? Poi te ti dice male perché invece i computer si spengono.
Però, il radio non si vede, ma ci sono delle farfalline che volano intorno a Giulia Strippoli.
Sì,
come
per poterle vedere, ovviamente,
Disney,
Biblioteca sì. Civica Gorgonzola, perché siamo qui e potete anche voi vedere la diretta. Marco Schiaffino, tu hai altre curiosità a proposito la birra o le varie attività? Io le varie attività.
Anch'io le varie attività. Mm. Antonella, dai, abbiamo 30 secondi, sì. Vai a raffica.
Allora, la differenza social pub, ci teniamo tanto anche alla programmazione culturale, agli eventi, per cui ci occupiamo di organizzare live, concerti, aperitivi letterari, e siamo sempre in cerca di così eventi un po' particolari e persone da coinvolgere all'interno della programmazione.
Quindi vi possono scrivere persone all'ascolto a quale indirizzo, pagina?
Possono scrivere a info@ladifferenzasocialpub.it.
Perfetto.
Perfetto.
Abbiamo detto tutto, Schiaffo?
Sì, ci potete sì. trovare sui social, abbiamo una pagina Instagram, una pagina Facebook, quindi siamo totalmente
multidimensionali.
Oppure andate a trovarle, a differenza social pub. Grazie Antonella, grazie Carmen.
Grazie a voi.
Noi brevissima pausa, poi le notizie del giornale radio e poi torniamo qui per la seconda parte di Vieni con Click. Marco Schiaffino e Giulia Strippoli.
Lascia stare.
A tra poco.
Dopo.
Vado al massimo, vado come dice Droghe, la gioventù ti ha a gonfie vele. E quest'estate invece di andare a mare, senza rischiare di credere, di incontrare sempre, sempre, sempre quel tale che scrive sul giornale.
Ascoltatrici, ascoltatori, siamo Giulia Stripoli e Marco Schiaffino
con una selezione musicale divisiva, un po' come il Gorgonzola, perché arrivano messaggi che dicono musica fighissima da una parte, invece nessun supporto a ragione Schiaffino su Cosmo, ma questa l'abbiamo dedicata ad Alessandro Braga.
Ad Alessandro Braga, il nostro master of puppets, potremmo dire, per questa tappa del tour Falla con noi. Quindi grazie Alessandro Braga, sei nei nostri cuori. Qui dalla postazione arrivano giubili di ogni genere, però appunto l'invito è sempre di venirci a trovare qui in via Montenero 30, nella biblioteca civica di Gorgonzola, e magari manifestare il vostro affetto.
Sì, come stanno facendo le persone che riempiono questa stanza, perché abbiamo qua di fronte persone che fanno anche le mani a cuoricino.
Sì.
Fra l'altro, oltre a noi ci sono anche capibirre, non so se ne siano rimaste. Io pensavo che qualcuno mi desse delle indicazioni, invece mi ignorano completamente. Però sicuramente abbiamo dei fumetti di Piantagioni.
Ci sono capibirre, a domanda diretta magari.
No, ma
sì,
non che ce ne devi aprire una. Non in quel senso.
No, non ancora, siamo ancora in onda. Questa strampalata coppia Schiaffino-Stripoli è ancora in onda per altri 20 minuti. Vi facciamo compagnia fino alle ore 18. Ci sono altre due capibirra. Due capibirre.
Correte per aggiudicarvi le capibirre prima che spariscano.
E anche per vedere uno dei vostri idoli, Marco Schiaffino, dal vivo.
Boom.
No, vabbè, allora l'occasione è golosa, non solo per poter prendere anche le capibirre, ma anche i gadget di Radio Popolare, fare la tessera, l'abbonamento e in generale conoscersi, vedersi dal vivo, che è qualcosa che la radio talvolta non facilita proprio.
Eh no, siamo un po' lì nel mondo etereo.
Sì, esatto. Quindi riscendiamo invece sulla terra, soprattutto quando veniamo dalle vostre parti e cerchiamo realtà che dal posto dove trasmettiamo in realtà lo popolano, tipo la squadra di pallavolo, Marco Schiaffino. Oggi...
Allora, io ho cercato di fare un'operazione perché è stato ricordato prima in onda che Gorgonzola, quando si parla di Gorgonzola Sport, è sempre l'Erminio Giana, ok, milita in Serie C, il calcio. Cioè, io sono un talebano della pallavolo. E quindi, grazie anche ai buoni uffici del solito Alessandro Braga, sono riuscito a entrare in contatto invece con l'Argenzia, squadra di pallavolo femminile che milita in B2. E raga, B2 non è poca roba.
Che voglio dire, non è che proprio siano così da non considerare, anzi è un buonissimo livello. L'Argenzia Volley,
magari
noi
ci fossi arrivato io ai tempi.
Ma invece no, ci è arrivata al posto tuo Nicoletta Reggiroli. Ciao Nicoletta, ben arrivata.
Grazie.
Benvenuta, molto meglio di Marco Schiaffino effettivamente. Però per la quota, diciamo, men, noi ovviamente abbiamo fatto par condicio. E quindi abbiamo anche il nostro Rino Sant'Andre. Andrea, l'ho detto. Perfetto. Bene.
Grazie
dell'Argenzia dell'invito. Volley. Allora, questa intanto vabbè, ci sarebbero mille domande un po' più tecniche sportive. Come siamo in classifica?
In classifica siamo ben messi rispetto agli obiettivi, quantomeno. L'obiettivo era la salvezza, siamo lì.
Ottimo.
Ce la giochiamo.
L'importante è avere chiari gli obiettivi, no?
L'obiettivo è quello, dall'inizio sappiamo.
Posso dire subito che però bisogna subito qui utilizzare necessariamente il femminile sovraesteso, ma le ragazze sono quelle che giocano, mo voglio dire, quindi siamo ben messe, Nicoletta.
Sì, confermo, siamo ben messe, siamo in linea con gli obiettivi, quindi speriamo di raggiungerli.
Come
lavoriamo
sta
per raggiungerli.
Lo faremo sicuramente.
Lo lavoriamo sicuramente per raggiungerli, è vero.
Senti, come sta andando questa stagione e un po' così a sentimento questo campionato?
Allora,
che
guarda,
comunque è appena iniziato, voglio dire, siamo a metà.
Siamo a metà. Iniziamo sabato il girone di ritorno, quindi direi che è un campionato sicuramente in crescita, lo definirei così, perché abbiamo iniziato un po' a rilento e invece poi ci siamo riprese, abbiamo fatto un bello sprint nelle ultime partite, quindi al termine del girone d'andata direi soddisfacente per ora.
Bene, è stata una bella soddisfazione. Comunque, Schiaffo, tu non lo sai, ma ho avuto anche un passato da pallavolista. Pensa così, tanto per... Quindi mi chiedevo a proposito delle mie compagne qua, come fosse il clima. Com'è il clima nelle spogliatoie?
lo chiediamo?
Gliel'ho già chiesto.
Allora, intanto, siccome io ho anche studiato, intanto so
pallavolo.
Che quest'anno, no, ho studiato per la trasmissione. Che questo è un anno particolare per la vostra società sportiva, perché è un bel anniversario di quelli tondi.
Sì, è già il sessantesimo.
Cioè dal 1965.
Bravissimo.
65.
Bravissimo.
Antesignato, cioè.
Nata come società maschile fondamentalmente, per i lontani anni, e poi dopo sia maschile che femminile, attualmente.
Allora, noi ce la siamo chiacchierata fuori onda, intanto c'è una cosa che segnalo, che Rino ha allenato in A1, cioè che quando mi è stato detto wow.
A te è preso un attimo uno scompenso.
Ho detto no, però no, chiedo invece a Nicoletta com'è avere, perché io ho presente di solito quando
la
bazzichi.
Allora,
esatto.
Specifichiamo, cioè, che l'A1, ma l'ho vista tanti anni fa,
tanti. Quando era una cosa seria, poi se vuoi parliamo del rally point, d'accordo, di come è cambiata la vita.
Volentieri,
esatto.
Volentieri.
No, allora io vabbè rido, perché in realtà io Rino mi allena da lontano 2012.
Wow.
Quindi insomma sono 12 stagioni insieme, quindi evidentemente un motivo c'è, quindi il motivo è che penso che Rino abbia le capacità per trasmettere alla nostra squadra quello che può tirare fuori il massimo da noi, ecco, quindi... Questo penso, lo stimo molto come allenatore, come persona.
Immagino
sì. Pagata ovviamente.
Sì, no.
No, però
poi c'è l'altra intervista che abbiamo fatto.
Sì, esatto.
Al di là ci sono forse delle relazioni che diventano talvolta, non sempre esclusive, ma sicuramente strettissime, che sono quella con il compagno, la compagna, forse con lo psicologo e con l'allenatore. Cioè, mi viene da dire che al di fuori di queste tre situazioni si creano veramente delle circostanze. Perché immagino che tu, Rino, sarai cresciuto, correggimi se sbaglio, con l'Argentia, ma anche tu, Nicoletta.
Sì,
sei giovanissima.
Sì, grazie. In realtà, vabbè, io sono giovanissima.
Sì, sei giovanissima.
No, ho 32 anni in realtà.
Ah, è
quindi,
uguale, anch'io sono giovanissima. Okay, che vuol dire? Certo.
No, in realtà sì, io sono proprio cresciuta nell'Argentia, perché ho iniziato a giocare a pallavolo quando avevo 7 anni e ho iniziato all'Argentia. Quindi, insomma, direi che sono un po' di anni che sono lì.
Avete condiviso parecchia
sì,
strada insieme.
Sì, direi proprio di sì. Sì.
Senti, ma com'è stata per esempio la scelta, lo chiedo a tutti e due, per te di cominciare a giocare a pallavolo, vabbè, a un'età così bassa, probabilmente i genitori che hanno...
In realtà...
O ti sei svegliato una mattina e hai detto, allora... no, voglio giocare a pallavolo.
Allora, io facevo nuoto, l'anno prima facevo nuoto, e in realtà poi io vivevo molto vicino al palazzetto, quindi un po' per cambiare, un po' per esperienza ho provato e da lì non mi sono più mossa, quindi mi è anche andato un po' bene nella scelta, direi.
Senti, Rino, invece per te... La pallavolo sta vivendo un bel periodo, secondo me, sta vivendo un bel periodo nel femminile, non solo per l'oro olimpico, ma soprattutto ha superato un po' quella cosa, un tempo era considerata uno sport, io mi ricordo che a scuola ci mettevano lì a giocare a pallavolo perché veniva considerata una cosa facile, li metti lì con la rete, tirano la palla da una parte all'altra, poi in realtà se si vuole giocare sul serio le cose sono un po' più complicate. Tu mi raccontavi che hai fatto il professore di educazione fisica per anni e che invece tu...
Io la pallavolo a scuola faccio un po' fatica a proporla, sempre, ecco. Ho sempre fatto un po' di fatica perché non è uno sport facile e di conseguenza direi che preferisco fare altri sport che sono più facili. La pallavolo, col fatto che la palla si passa e non si può controllare, non è facile e quindi faccio un po' fatica. Sì.
Sì, che infatti è una delle cose che... Io per esempio amo molto di quello sport perché è lo sport di squadra per antonomasia, cioè il punto è costruzione di tutti per forza e credo che questo aiuta anche nell'allenare, nel creare il gruppo.
Sì, direi di sì, l'obbligo di passare la palla per fare punto al compagno, l'obbligo assoluto, poi aiuta al discorso di dire bisogna essere una squadra per vincere, non basta avere l'attaccante più forte, se la palla non gli arriva punti non ne fa.
Sì, e ci servono tutti per fargliela arrivare.
La pallavolo a me ha fatto venire adesso uno spunto che probabilmente legherà gli animi di molti e molte all'ascolto. Non so se anche il tuo, Nicoletta, c'è una reference, visto che prima parlavamo di reference letterarie, anche una reference, ma proprio possiamo dire culturale, almeno visto che io e te siamo degli stessi anni. Uno dei tuoi cartoni animati,
eccola,
preferiti,
lo sapevo,
era per caso Mila e Shiro,
sì.
Due cuori nella pallavolo.
Stai per farlo davvero?
Direi di sì.
Mandare la sigla? Guarda, è un'idea che mi hai dato tu in questo momento, quindi potrei, sì, forse sì, lo posso fare, vuoi che lo faccia? Va bene, dammi tempo di cercarlo adesso, dammi un secondo, adesso lo cerco, Mila e Shiro.
Cioè, la vedo. Però, quando Nicoletta, lei parte quindi così tu... da lontano, lì arriva.
Sì, esatto, quindi cioè, confermi che c'era questa passione anche per te?
Sì, direi di sì, direi che non era l'unico cartone, ma era uno dei gettonati.
Dei principali, ma ce lo possiamo, cioè voglio dire... Lo so che la state cantando, lo so. Ovviamente, anche qui in sala, cioè. C'è chi la canta e chi mente. Adesso si alzerà il coro.
Varrebbe la pena arrivare alla biblioteca civica di Gorgonzola solo per vedere quanto mi sia indemoniata Giulia Strippoli su Mila e Shiro.
Vabbè, ma questa è proprio appartenenza, è identità, sentirsi parte di qualcosa.
No, che poi è anche lunga, perché cioè, fra me e te ci sono un po' di anni di distanza e già era nel mio background.
La possiamo sfumare, mi sono fomentata perché io dalle persone che sono qui nella... nella sala consigliere
è arrivato un mucchio di gente.
È arrivata un sacco di gente che salutiamo, secondo me molto entusiasti dalla musica.
Allora, mi è venuta spontanea una domanda, perché la prima domanda è: volete Giulia Strippoli come animatrice delle partite? Cioè, allora, in A1
sì,
lo fanno,
certo,
no?
Assolutamente.
Vedi.
Con la cosa. Secondo,
ma anche come giocatrice, se non sbaglio, no?
Ma guarda, no.
Che ruolo giocavi?
Semmai facevo l'alzatrice, la terza al centro.
La terza al centro cos'è?
No,
ok, quello.
Ho giocato a lungo, però nel periodo della scuola, ma non, sinceramente non ho
Perché
no, me la volevo un po'
attirare,
ma infatti me la volevo un po' attirare prima, perché la pallavolo è stata parte del mio percorso sportivo. No, sinceramente non ho un ruolo specifico. Avevo il ruolo di quella di quella che sta al centro, alza le palle e
ruolo fondamentale.
Ero molto brava.
Sì, però di certo stai in posto due. Vabbè, fa niente. No, volevo chiedere, ma avete una curva?
Terza al centro, schiaffo, sì. Al centro del campo. La terza, sì, uno, due, tre.
A scuola si scuola è perfetto.
Vabbè, adesso voi mi state facendo invece. Il professionismo, adesso.
Sì, no, cioè, qua ce la stiamo tirando noi, però loro fanno capito. Bene, io sono il solito improvvisato. No, ma dicevo, avete una curva, tifoseria che vi segue?
Allora, abbiamo una tifoseria che ci segue, che fa il possibile per supportarci.
Ok.
Direi così.
Giustamente, quindi... perché vi segue e vi supporta.
Esatto,
e quindi,
esatto.
Cioè, voglio dire...
Prossima partita?
Il minimo.
Prossima partita, sabato, in quel di Piacenza.
Ok, quindi... Sì. Con tutti i chilometri che ho fatto vabbè,
per andare a Piacenza,
poi è l'agenzia dei vincere.
Allora, guarda, ti leggo il messaggio di Umberto che ci fa un'altra reference culturale, musicale, un po' meno sportiva, che è quella di Mimì. Magari la prossima volta,
visto com'è che meno schiaffo... sportiva, Mimì?
Scusami,
Aiuara.
Ah, no, allora,
qua la differenza è che Giulia è più o meno.
No, perché io avevo presente Mimì la follettina.
Mimì Aiuara era il primo cartone animato sulla pallavolo, che però era molto più trash, perché lei si allenava tipo con le catene ai polsi per riuscire a fare i bagger.
Madonna, un po' too much.
No,
dai,
ma anche lì mi diceva prima fuori onda che fanno così loro nell'agenzia.
Nicoletta, ti prego, dimmi di no, cioè dici di no. Dici che è un coach clemente.
Non ancora, chissà.
Come non ancora?
Ma ancora no, lo licenziamo adesso, seduta stante, assumete me.
Mi autolicenzio.
Cioè, voglio dire che magari più che coach, io posso essere un'ottima supporter, faccio le coreografie, vi facciamo un sacco di cose, ci divertiamo, ma non balleno. Però invece meno male che ci sei tu, Rino. Nicoletta, Rino, Argenzia Volley, noi dobbiamo anche ringraziare e salutare, perché sì. C'è l'approssimarsi di Disma e Alone,
due loschi capibara che si aggirano per questa biblioteca
che ci hanno fatto il gesto dell'andarsene, capito? Sì. Proprio così con la mano,
perché loro sono delle leggende.
Vedi d'andartene, ci hanno detto praticamente. E vabbè, e quindi noi dobbiamo salutare Marco Schiaffino. Comunque vorrei far notare che due volte che siamo andati in onda io e te, due volte che abbiamo mandato canzoni dei cartoni animati,
sì,
che cosa avranno voluto dire? Beh, io me la prendo come un'ottima cosa.
Involuzione dieta.
Sì, qualcuno dei momenti di radiofonia indimenticabili dovrà pur farli vivere, non pensi?
Certo. Grazie Rino Sant'Andrea, grazie Nicoletta,
grazie
capitana dell'Argenzia.
Grazie a voi dell'invito.
Grazie ovviamente per essere stati con noi. Buon allenamento, buona stagione.
Grazie.
Occhio alle catene.
Grazie.
A presto. Schiaffo, siamo arrivati.
Sai che era dal liceo che nessuno mi chiamava Schiaffo?
Ma io è veramente un'ora e mezza che ti chiamo Schiaffo.
Lo so.
Non so se te ne sei accorto,
sì.
Però vabbè. Piccolo dettaglio. Allora, Radio Popolare continua ad ancora in onda dalla Biblioteca Civica di Gorgonzola, via Montenero 30. Vi aspettiamo, iniziano tra poco Poveri ma Belli, Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli, fino alle ore 19, quindi ci trovate qui sicuramente nella nostra postazione mobile di Radio Pop. A seguire
Esteri alle 19.
Dove ci trovano Schiaffino?
Ci trovano come al solito sui 107.6.
Bravo, domani da via Ollearo, vieni con me e anche Doppio Click torna puntuale, stesso posto, stesse frequenze. Alle ore 16.30 io Giulia Strippoli e vi ringrazio.
E dopo il GR delle 17.30 io con Doppio Click siamo di nuovo separati. Questa figura mitologica, questa sorta di...
Ma che brutto, dovremmo lavorare più insieme, Schiaffo, mi è proprio piaciuto. Grazie Marco Schiaffino.
Grazie Giulia Strippoli.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.